Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti, cari amici radioascoltatori, da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722, ma c'è anche la mail RVI che sta per Radio Vaticana Italia, @spc.va. E molti mi hanno chiesto come poter riascoltare le puntate anche storiche di Pop Theology. Potete andare sul sito vaticannews.va, scegliete l'icona Radio Vaticana, andate su podcast e poi selezionate appunto la trasmissione Pop Theology e potete riascoltare tutte le trasmissioni dall'inizio storico di questa trasmissione fino alla puntata di oggi. E noi salutiamo chi ci sta accompagnando per rispondere ai vostri dubbi, alle vostre sollecitazioni: Don Gerardo Di Paolo, parroco del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano. Grazie ancora Don Gerardo per essere con noi.
Sì, grazie a voi, buongiorno a tutti.
Allora, Don Gerardo, la puntata di oggi è dedicata a rispondere a delle domande, delle sollecitazioni che ci sono arrivate proprio in questi giorni, quando la diocesi di Mazara del Vallo ha deciso di sospendere ad experimentum per 3 anni i padrini e le madrine nei battesimi dei bambini, nella confermazione, quindi nella cresima e nell'iniziazione cristiana degli adulti. Una decisione che non è isolata, perché alcune diocesi italiane hanno già fatto lo stesso e anche alcune diocesi siciliane. Ma molti mi hanno chiesto perché interrompere, soprattutto vogliamo rispiegare, ci ha scritto un radioascoltatore, che cosa sono i padrini e le madrine, che valore hanno e che importanza hanno. Ecco, io inizierei però spiegando perché c'è stata secondo te questa decisione, perché il vescovo di Mazara del Vallo, proprio in questa trasmissione un po' di tempo fa, aveva detto: si sono svuotati questi padrini e queste madrine del significato originario e quindi hanno perso di senso.
Sì, è proprio quello che dice il vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Mogavero, quando appunto afferma che l'ufficio del padrino, sia nel sacramento del battesimo che della confermazione, padrino o madrina che vogliamo, ha perduto il suo significato originario, limitandosi a una presenza liturgica puramente formale. Sono le sue parole proprio testuali. Ma in realtà dobbiamo dire che questo è un tema che è molto dibattuto oggi nella Chiesa, questo ruolo che comunque ha un senso, però con difficoltà si trovano persone che possono incarnare quelle prerogative che quel ruolo comporta con sé. Questo è un po' il problema di fondo. Se facessimo un po', dessimo uno sguardo al passato, ci accorgiamo per esempio che già Tertulliano, siamo nel secondo secolo, no? Parla di una figura, un garante, che potremmo tradurlo in italiano, perché in realtà da quella parola lì derivano anche i famosi sponsor, che oggi in realtà svolgono il ruolo sostenendo e finanziando quell'iniziativa, si fanno un po' garanti, ci mettono la faccia, come si dice, no? Allora ecco, Tertulliano evidenzia, mette così, parla di questa figura che diventava una sorta di garante, perché allora rendiamoci conto che qui a Roma siamo ancora nel periodo della persecuzione dei cristiani e quindi per evitare infiltrazioni strane di persone animate, motivate da secondi fini, ci voleva qualcuno che li presentasse, insomma, chi voleva farsi cristiano doveva trovare una sorta di garante, qualcuno che garantisse per lui, che lo presentasse alla comunità, che quindi in qualche modo poi lo aiutasse anche a prepararsi, a ricevere quel dono, cercando di capire quello che stava succedendo, e poi ne garantisse in qualche modo anche l'accompagnamento dopo. Ecco la figura iniziale, di cui poi parlerà anche Tommaso, perché Tommaso lo inquadra quasi in continuità con questo ruolo originario, lo inquadra in una luce anche un po' particolare, quando dice: se è vero che il battesimo ci genera una vita nuova, allora come è vero che per la vita del corpo, del naturale, abbiamo bisogno di genitori, di un padre, di una madre, che ci con- concepiscano, che ci generino alla vita e che poi ci aiutino in qualche modo, ci accompagnino, perché la vita sia protetta, sia sostenuta, sia promossa al bene, no? Possa crescere in noi. Allora, se è vero che il battesimo ci genera una nuova vita, allora anche questa vita nuova ha bisogno di qualcuno che in qualche modo l'accompagni. Ecco allora che Tommaso, in qualche modo San Tommaso, suffraga il valore di questa presenza, di qualcuno che si faccia garante, non in sostituzione dei genitori, perché i genitori hanno già un ruolo assoluto, sono genitori, no? E poi sappiamo quanto la Chiesa insista in questa linea con il papà e le mamme dei bambini, ricordando loro che devono sentirsi ed essere i primi educatori nella fede dei loro figli. Ecco, questa figura si aggiunge a loro, diventa una presenza in più, una testimonianza in più, qualcuno che se ne prende cura e lo accompagna. Allora, se questo è vero, nel corso dei secoli diciamo che è un po' attenuto questa figura, se vogliamo, in un modo o in un altro. Però è pur vero che la Chiesa allora a quel punto pone delle condizioni. Ecco, tu vuoi assumerti l'impegno di fare da padrino, da madrina a quel bambino, quella bambina, perché riceva il battesimo, perché magari poi dopo anche riceva il sacramento della confermazione di quel battesimo, cioè la cresima, la famosa cresima, ecco, no? E allora ti chiediamo almeno di essere coerente con la tua disponibilità, no? Come dire, vuoi essere un testimone della fede? E allora quella fede la devi onorare, no? Attraverso le scelte concrete della tua vita. Quindi ci sono delle prerogative, delle condizioni, possiamo dire, oggi, ecco, le condizioni appunto che, come dicevamo, no, di risposta coerente con la vita a quella fede che diciamo di professare. La Chiesa sa che, no? Si sa che la Chiesa esige, insomma, che uno sia una persona esemplare, che ami la giustizia, che sia una persona rispettosa, educata, che nel suo modo di vivere, di fare le sue scelte, insomma, sia ossequiosa del Vangelo. Ecco, poi si fanno delle scelte importanti, cioè c'è la dimensione affettiva della vita, quindi ci si sposa, anche lì, insomma, che quel matrimonio, la Chiesa dice che il matrimonio è un sacramento, no? E quindi anche lì che le cose si facciano bene, è vero, poi le situazioni sono, per carità, si aprono finestre infinite di possibilità e di casistica che non ha termine. Allora, diciamo così, che oggi la vita che si è così frammentata, che anche in riferimento alla famiglia, possiamo dire, vive momenti non chiari, di disorientamento, eccetera. Ora, è così difficile oggi trovare persone che rispondano a queste prerogative e che porta magari un vescovo come Monsignor Mogavero o anche il vescovo di Sulmona, perché anche lì è avvenuto questo, o la diocesi del nord, dove anche lì, in questo non ricordo quali, ma dove i vescovi hanno introdotto questo momento sperimentale dicendo sospendiamo questa figura, perché poi in realtà svolgono una funzione formale e qualche volta arrivano famiglie, succede anche a me qui al Battistero, perché qui uno dei sacramenti che si amministra più degli altri è proprio il battesimo, se ne fanno un bel numero, anche se adesso in tempo di pandemia abbiamo un po' allentato i numeri, però per dire, a volte vengono famiglie dove dico, ma padre, abbiamo soltanto un padrino, o abbiamo soltanto una madrina, cioè è difficile trovare persone che rispondano, o magari una coppia addirittura, a volte dicono, possiamo scegliere due madrine o due padrini, noi non stiamo dicendo di no, sempre, però vogliamo verificare che non ci siano poi dopo dietro delle situazioni di convivenza tra queste persone, perché sennò altrimenti sarebbe come il caso che uno così non puoi entrare dalla porta, rientri dalla finestra, insomma,
anche perché poi Don Gerardo, dobbiamo chiarire, come hanno fatto molti vescovi, che il codice di diritto canonico non impone queste due figure, ma cita ove è possibile, cioè ove è possibile si possono tenere, ma insomma non sono una condizione sine qua non. Ecco, questo è bene ricordarlo, perché si può anche ovviare, quindi i vescovi vanno su questa linea applicando anche il codice, no?
Sì, sì, è vero, è vero. Vabbè, il codice di diritto canonico è una legge, deve essere molto chiara in questo, no? Quindi non è che si può transigere su quelle che sono quelle condizioni di cui parlavamo prima. Ma è pur vero poi che una presenza aggiunta non è indispensabile, no? Così come per esempio non sarebbe nemmeno indispensabile che per battezzare un bambino ci siano i genitori, no? Sto paradossalmente parlando. perché il battesimo è un dono che si fa a una persona, no? Allora, oppure non si può condizionare quel dono in riferimento alla non degnità, diciamo così, no? Se passi la parola, all'indegnità dei suoi genitori, se vivono una situazione discutibile. E il battesimo è un dono alla persona, no? Quindi non si può condizionare quel dono perché i suoi genitori non sono corretti, oppure perché altre persone non lo sono, ecco. E il discorso è quello, allora, che sono figure che sono aggiuntive, non sono estremamente necessarie, non servono, anche perché poi in realtà quello che si assumono il padrino e la madrina in questi casi è un impegno personale, sicuramente. Diventa bello perché anche loro in qualche modo rinnovano quel tipo di adesione a Dio, a Gesù Cristo, l'impegno di vivere la fede, l'impegno di essere una presenza viva nella Chiesa, no? Quindi diventa un'occasione anche per loro per riappropriarsi di certa sensibilità, no? Per vivere con più coerenza il loro credere. Però è pur vero che svolgono poi e impersonificano, incarnano un ruolo rappresentativo nella comunità ecclesiale, diciamo così, che in poche parole loro rappresentano la comunità stessa, perché poi è la comunità ecclesiale in realtà che si fa carico di accompagnare questi neofiti, questi nuovi venuti alla fede, nati nella comunità ecclesiale, perché il battesimo è una nuova nascita, no? Si fa nascere alla vita di Dio, è la comunità stessa che poi li prende, li accoglie come una madre accoglie i suoi figli, no? E li accompagna. Quindi ecco, il ruolo rappresentativo, questo va sottolineato continuamente, no? Allora forse proprio in questa prospettiva questi vescovi hanno pensato, dico, sospendiamo qui, chissà che questa cosa non possa essere anzitutto di stimolo a recuperare, a ridare vigore, e superando quel formalismo a cui oggi assistiamo, no? Ridando vigore e identità a questo ruolo, ma anche risvegliando probabilmente nelle comunità cristiane il senso di questa responsabilità nei confronti dei nuovi battezzati che poi entrano a far parte di quella comunità.
Don Gerardo, perché secondo te si è arrivati a questo punto? Qual è stata, diciamo così, la scintilla, e qual è stato il meccanismo che ha portato a questa irrilevanza dei padrini e delle madrine? Io penso che sia inserito in un contesto un po' più generale, voglio dire, l'intera comunità cristiana si è un po', come dire, direbbero a Roma, lasciata andare, no? Si è un po' ammorbidita anche su queste cose. Insomma, non è solo colpa dei padrini e delle madrine, ma è tutto il contesto che si è un po' modificato nel tempo, o no secondo te? Io vedrei, come dire, questa disfatta, diciamo, dei madrini e delle padrine inserita in un contesto un po' più generale di crisi anche.
Sì, io direi così, che stiamo assistendo un po' ormai da decenni, no? Diciamo così, a questo un po' vivere un po' di rendita, no? Mi spiego, ecco, diciamo così, che abbiamo sempre beneficiato della convinzione, parliamo di un po' di decenni fa, ecco, di essere una nazione cristiana, ma l'Europa stessa, se vogliamo, no? Si è sempre gloriata di questo nome cristiano, e assistiamo al fatto che quando diventiamo un paese solo, Europa, e abbiamo difficoltà a riconoscere le nostre radici. Giovanni Paolo II quasi in preghiera, no? Supplicava i padri costituenti quando è stata generata l'Europa, ormai siamo a oltre 20 anni, dico, non abbiate timore di specificare che le radici dell'Europa sono cristiane a fondo, invece oggi sorta una sorta di vergogna, insomma, no? A riconoscere queste radici profonde che ci danno dignità e ci danno anche memoria e storia, concreta storia. Allora dico, abbiamo vissuto un po' di rendita, cioè nell'idea che tutti quanti siamo cristiani, convintamente cristiani, che non ci limitiamo, e invece a ricevere i sacramenti, invece dobbiamo dire che anche molte volte nella pastorale, una pastorale che si protrae ancora oggi, si assiste più a una sorta di sacramentalizzazione piuttosto che di una vera e propria educazione e introduzione alla fede, no? Un'azione cioè di evangelizzazione e di catechesi, no? E questo ci alimenta in noi fanno una falsa sicurezza, quella di ritenere che siamo tutti cristiani, ma in realtà poi viviamo da non cristiani, da pagani, no? Questa è una denuncia che continuamente arriva anche dal Santo Padre, anche dai padri della Chiesa che ci hanno preceduto, no? Hanno preceduto Francesco, ma anche dall'alta sensibilità di vescovi, eccetera, e poi è una constatazione, perché in realtà è così. Siamo un tessuto sociale apparentemente cristiani, ci diciamo cristiani, l'Italia è un paese cristiano, oggi queste affermazioni non si fanno più perché la consapevolezza è giunta a tutti ormai, però poi in realtà si vive da non cristiani, quindi ecco la rivendicazione continua che arriva molte volte, noi siamo un paese laico, di diritto quindi di un'apertura a tutte le religioni, eccetera, eccetera. Tutto questo può essere vero, però è anche il sintomo di un allentamento, se vogliamo, di una sorta di smarrimento, no? Se dovessimo chiedere a qualcuno, fare un sondaggio a livello di intervista e chiedere a tante persone se credono in Dio, beh, io penso che 9 su 10 risponderebbero sì, ci credo, ma se poi dovessimo approfondire dicendo allora mi dici chi è questo, chi è il tuo Dio, e allora lì raccoglieremo tanta sorpresa, no? Perché c'è un credere molto aereiforme, che è l'espressione di una forma verbale, cioè qualcosa di cui non vogliamo privarci, ma che poi con difficoltà riusciamo a concretizzare e a definire nel suo modo giusto, secondo me.
Questo secondo te come si può curare questa malattia, no? Capisco che è complicata a mille aspetti, però partendo proprio dalla questione dei padrini e delle madrine, perché penso che un'altra reazione che noi possiamo vedere è il fatto che molta gente non si vuole prendere le proprie responsabilità. Questo è un piccolo aspetto tra i tanti, Don Gerardo, ma se io mi devo preoccupare anche di portare avanti un rapporto con il mio figlioccio o la mia figlioccia, come padrino o come madrina, ho tante cose da fare, vado in giro, ho il lavoro, ho i miei figli, ma anche questa, fatta la cerimonia, scompaio. Ecco, è anche una responsabilizzazione, anche una vita di fede poco matura, direi io, no, Don Gerardo?
Ma certo, può esserci, ma io non escludo che ci siano persone invece all'altezza del compito.
Ma ci sono, per carità.
Ce ne sono tantissime, sicuramente, che lo fanno con passione, con convinzione, anche se poi oggi, ma probabilmente più che tanti altri momenti, se non quello di una vicinanza, quando è possibile, di un accompagnamento, quello che poi è richiesto è l'esemplarità fondamentalmente, no? Se tu vivi una vita buona, la vivi bene ed esprimi attraverso i tuoi gesti il tuo credere in Dio, il tuo amare il Signore, amare il prossimo, che è il comandamento più grande, a quel punto dico, la tua vita parla senza parole, no? Senza bisogno delle parole, quindi poi è quello che passa, ecco l'esemplarità, e non mancano casi in cui ci sono persone che ricordando il passato ricordano persone che sono state per loro dei modelli, degli esempi, no? E si sono arricchite proprio guardando la loro vita. Allora, questo forse è probabilmente quello che viene chiesto al ruolo di un padrino e di una madrina, no? Ecco, cosa fare per recuperare invece e superare magari questa sorta di formalismo, così come diceva appunto Monsignor Mogavero, dice no, assistiamo all'evidente fatto che questo ruolo non riflette più la sua originaria bontà, ecco, no? Non è più l'occasione di un impegno a rinnovare la vita cristiana, ma diventa un atto formale che poi non ha seguito, no? Perché non produce nemmeno frutti di novità in colui che se lo assume, no? Come se fosse proprio veramente un puro e proprio formalismo. Io penso che bisogna ripartire un attimino con molta onestà dall'esigenza di rieducarci alla fede, no? Ecco, noi ci definiamo paesi, l'Europa si definisce un paese cristiano, ma adesso non si dice manco più, come dicevo prima, abbiamo difficoltà ad esprimere certe parole, no? Però il tessuto sociale è quello, però in realtà poi dopo ci sfuggono tante volte le concretezze e le dimensioni veramente cristiane. Dobbiamo riprendere in mano, ridare la centralità alla parola di Dio, dobbiamo ridare quindi l'ascolto della parola, perché attraverso quella parola il Signore si rivela a noi. Dobbiamo recuperare fortemente il senso dell'appartenenza alla comunità ecclesiale, ridare centralità anche alla vita cristiana che si alimenta della grazia che viene dai sacramenti, all'esperienza della comunità, no? se andiamo a sfogliare le prime pagine del libro degli Atti che Luca ci ha lasciato, detto anche il secondo Vangelo di Luca, se vogliamo, dove ci parla appunto della storia della Chiesa, proprio al secondo capitolo Luca dà una definizione stigmatica, se vogliamo, della comunità ecclesiale, no? Dice: i primi cristiani si ritrovavano insieme per ascoltare la parola degli apostoli, la parola di Dio e la parola degli apostoli, per pregare insieme e per spezzare il pane, no? E quello spezzare il pane sicuramente è un riferimento all'Eucaristia. Ecco, se volessimo oggi, che percentuali abbiamo noi di partecipazione, che sensibilità c'è nei nostri cristiani battezzati oggi di sentire il bisogno di incontrarsi con Dio e con la comunità la domenica intorno all'altare? Che percentuali abbiamo? Non arriviamo nemmeno al 10%, no? Quindi questo già è un elemento che ci lascia molto pensare, no? Dobbiamo rieducarci, ritrovare le esigenze dell'espressione della vita cristiana, quindi la parola di Dio, i sacramenti, la comunione ecclesiale, la comunità. Ecco, probabilmente oggi la vita non ci aiuta in questo, perché oggi la vita è frammentata, pensiamo soltanto anche a quanto la vita nelle famiglie sia frammentata, no? Le nostre famiglie che fanno difficoltà a vivere i momenti come famiglia, perché i tempi del lavoro, le esigenze varie, anche dello svago e altre cose ci portano ad essere con difficoltà, ad essere sempre, avere momenti in cui possiamo dire siamo una famiglia, ritrovati insieme, ritrovati intorno alla mensa, e sono momenti rari, stanno diventando sempre più rari, perché la vita esigenze frammenta anche la famiglia, il vivere sociale, il tessuto sociale, quindi probabilmente tutto questo non ci aiuta, questa vita fatta così, non ci aiuta ad esprimere tutte queste ricchezze, però dobbiamo provarci comunque, altrimenti non ne usciamo fuori, cioè, no? Riproponiamoci veramente l'esigenza di rieducarci a certi valori, a certi contenuti, perché abbiamo conservato il vestito, ma sotto ci sta poco.
Assolutamente sì.
Potremmo dire così.
Senti, Don Gerardo, il ruolo della parrocchia in tutto questo, degli animatori che poi accompagnano anche i cresimandi in qualche caso e i genitori eccetera, che diciamo così ruolo ancora maggiore potrebbero avere? Ossia, io li vedo come parrocchie in uscita, come suggeriva Papa Francesco, no? Non aspettare che le famiglie, come dicevi tu, frammentate, che hanno mille problemi, vengano in parrocchia, ma andarle a cercare, un po' una missione anche cittadina, non so se è possibile usare questo termine, no? Cercare di riavvicinarle, di fargli capire che insomma hanno un valore importante e debbono riprendere appunto questo cammino. Ecco, cercare di raggiungerle fisicamente anche, no? Tu lo vedi possibile questa cosa? C'è un ruolo diverso delle parrocchie, siamo nel cammino sinodale e sicuramente molte comunità, molte parrocchie si staranno interrogando anche su questo, cioè come diventare davvero chiesa in uscita.
Sì, io penso che non è una cosa facile, ma è necessaria. E credo che questo momento che il Papa sta indicando da vivere con intensità, anche se c'è ancora tanti interrogativi, perché questo invito a vivere questo momento di cammino sinodale, in preparazione poi al sinodo che sappiamo verrà celebrato nel 2023 a San Pietro, tutti i vescovi, ma questo cammino è presinodale, cioè tutta la Chiesa che si mette in cammino, rinnovando la capacità di ascoltare, anzitutto la parola di Dio rimessa al suo posto centrale, di riascoltarci tra di noi. Interessante quello che il Papa dice, no? Quando dice: lo Spirito Santo in questo momento in cui sembra che siamo tanto disorientati, in cui sembra che siamo un po', ci mancano gli orizzonti, la chiarezza dei nostri traguardi, degli obiettivi che vogliamo raggiungere, siamo molto confusi, sbandati, pure un po' sballottati da queste pandemie, da questa pandemia, quindi il rischio della salute, cioè viviamo in un momento di grande incertezza. Qualcuno dice che più che un'epoca di cambiamenti stiamo vivendo un cambiamento d'epoca, è una cosa diversa, è molto più grande, se vogliamo. Allora dice: in tutto questo momento, dico, possibile che il Signore è assente, ne si è distratto, si è allontanato da noi, non ci ascolta, non ci segue? E dice: no, il Signore sta operando nella storia, nella nostra storia, in questa storia così apparentemente confusa, Dio sta portando avanti il suo progetto di salvezza. Allora, dice il Papa, allora dobbiamo ascoltare, dobbiamo metterci in ascolto dello Spirito, perché il Signore ci parla attraverso il suo Spirito, e perché dobbiamo capire in che modo possiamo aiutarlo in questa azione. Allora dice, come facciamo a sentire lo Spirito Santo che ci parla? Lo possiamo fare ascoltandoci tra di noi, perché lo Spirito di Dio parla anche attraverso ciascuno di noi. È interessante questa visione, no? Molto bella, stimolante, molto coinvolgente. Quindi dice il Papa, anzitutto la parola di Dio, perché quella è la parola attraverso la quale il Signore ci parla anzitutto. Però impariamo ad ascoltarci anche tra di noi, perché lo Spirito ci parla attraverso di noi. E poi impariamo a dare ascolto anche a quel 90% che si definisce credente, non sempre in Gesù Cristo magari, no? Animato da altre fedi, ma comunque credente in Dio, e che vive la vita e che fa parte e costituisce quel tessuto sociale, umano, comunitario. Dico, ascoltiamo anche loro, che si sentano liberi di dire quello che pensano, quello che si aspettano anche dalla Chiesa, no? E allora tutto questo ascolto ci coinvolge fortemente. Ecco, adesso dirlo probabilmente non è molto complicato, no? Esprimere questi concetti. Metterli in atto è molto più complesso, no? Ecco perché c'è ancora tanto, si fa fatica a partire, no? In questo stile. Però questo è l'espressione proprio di un andare incontro. Allora ecco, forse siamo invitati a riscoprire quei centri di ascolto familiari del Vangelo, dove si spezza una parola insieme, dove si raccolgono anche le suggestioni, no? E che cosa ti dice questa parola che Dio ha pronunciato per tutti? Ma a te, come ti risuona dentro? A quali pensieri ti suscitano? Quindi questo veramente è fare che la Chiesa si frammenti in mezzo e entri nelle famiglie. Questo è un aspetto che va riconquistato, no? Perché ecco, andare incontro alle persone, realizzare momenti di presenza nella borgata, nella comunità che vive intorno alla Chiesa. E la parrocchia è chiaro che poi è la parrocchia che come ente costitutivo, tanto riaffermato, fortemente riaffermato dal Concilio Vaticano II, come la parte particolare, la cellula costitutiva della Chiesa universale, è comunque la parrocchia. Allora, la parrocchia ha questo compito di in qualche modo mantenersi viva, deve conservare e coltivare la possibilità di essere sempre una sorta di luce che illumina il quartiere, la borgata, dove c'è una comunità, anche se piccola, dove si percepisce il segno di una presenza, no? Però poi ecco, sapere andare incontro con queste azioni che sono di promozione, di coinvolgimento, e poi offrire anche dei percorsi veramente in cui ci si possa veramente rimettere in cammino alla riscoperta della fede, perché questo è vero, no? Molti che si dicono cristiani, però in realtà poi alla fine non sanno dire nulla di più. Dico, ma cosa significa che sei cristiano? Cosa significa per te essere cristiani? Non sanno aggiungere parole, se non molto generiche e molto spersonalizzate, così, no?
Bene, non abbiamo altro tempo. Io ringrazio Don Gerardo Di Paolo, parroco del Santissimo Salvatore e Santi Giovanni Battista ed Evangelista in Laterano, per averci anche in questa puntata aiutato a capire meglio. Grazie, Don Gerardo.
Grazie a voi tutti e buona domenica.
Grazie, buona domenica anche a te. Intanto ricordo ai nostri radioascoltatori che possono contattarti in questo mese di gennaio utilizzando WhatsApp 335 12 43 722, ma anche la mail rvi che sta per Radio Vaticana Italia @spc.va. Ricordo che tutte le puntate sono riascoltabili tramite i podcast andando sul sito vaticanews.va, scegliete l'icona Radio Vaticana e poi scegliete podcast e la trasmissione Pop Theology, e quindi potete scaricare anche questa trasmissione di Don Gerardo. Appuntamento a domenica prossima.
#PopTheology